Buongiorno a tutte e tutti. Questa è Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione giornalistica di AeroCittàAperta.it. Un saluto anche a chi ci segue su Gemini Network. Con voi questa mattina Alessio Ramaccioni. Apriamo la nostra rassegna con un articolo tratto dal sito dell'agenzia di stampa AGI, Agenzia Italia. Si allarga il partito trasversale che vuole Draghi Premier fino al 2023. La Lega appare sempre più in difficoltà con i sondaggi e giocare bene la partita per il Colle potrebbe essere l'inizio di un rilancio verso il 2023. Anche Giuseppe Conte, alle prese con la lunga fase di rigenerazione del Movimento 5 Stelle, spinge per tenere il Presidente del Consiglio al suo posto. Da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, passando per Giuseppe Conte e Enrico Letta, si allarga il partito trasversale che chiede a Mario Draghi di rimanere a Palazzo Chigi fino al 2023. Se Silvio Berlusconi può giocare fino in fondo la partita per il Colle, pur rifiutando di commentare l'ipotesi per rispetto del presidente Mattarella, Matteo Salvini sottoscrive: la Lega appare sempre più in difficoltà con i sondaggi, giocare bene la partita per il Colle potrebbe essere l'inizio di un rilancio verso il 2023. Anche Giuseppe Conte, alle prese con la lunga fase di rigenerazione del Movimento 5 Stelle, spinge per tenere Draghi al suo posto. Lascerei lavorare il Premier Draghi, c'è anche la recrudescenza della pandemia, abbiamo il piano di resilienza, il contesto europeo in movimento, le vecchie politiche dell'austerity da superare, tanti obiettivi per il governo in carica, non tirare Draghi per la giacchetta, un giorno sì e l'altro pure. Spiega appunto Conte. Dopo giorni di rumors e rassicurazioni, il segretario del Partito Democratico spazza il campo da ogni dubbio sulla sua volontà di sostenere il governo guidato da Mario Draghi fino alla fine della legislatura. I partiti come il nostro vogliono che ci sia un buon governo fino alla fine, dice. Un impegno che il leader Dem conferma anche all'indomani dei nuovi sondaggi che vedono il Partito Democratico come prima forza politica, staccando anche Fratelli d'Italia. D'altra parte, fin dal suo esordio davanti all'assemblea del PD, Enrico Letta aveva parlato di democrazia malata, osservando come si fosse arrivati al terzo governo in 3 anni e con maggioranze diverse, 3 maggioranze diverse. Mettersi di traverso sul cammino dell'esecutivo sarebbe apparso come una contraddizione difficile da far digerire anche al proprio elettorato. E chi guarda al PD sembra apprezzarne l'approccio improntato alla responsabilità, almeno dicono i sondaggi, un approccio confermato anche dalle parole con cui Letta accompagna l'impegno del PD per il governo. In questo momento dobbiamo fare di tutto per dare continuità e applicare bene quello che c'è nella legge di bilancio. Ci sono segnali di fiducia e è un momento positivo per il paese. Insomma, far venir meno il sostegno al governo sarebbe uno sgambetto prima di tutto per il paese. Può darsi così accontentato anche Carlo Calenda. Può dirsi, scusate, c'è un errore di battitura, può dirsi così accontentato anche Carlo Calenda. Il leader di Azione guardava infatti con un certo sospetto al riserbo mantenuto fino ad oggi dal segretario del PD. Da quando abbiamo chiesto ai segretari dei partiti di prendere posizione su Draghi fino al 2023, si sono espressi Berlusconi, Conte e Salvini, manca Letta, aveva scritto nella mattinata su Twitter. Certo, Letta aveva già detto di non volere voto anticipato, ma questo evidentemente non basta a chi studia le mosse dei Dem in chiave quirinale. Con un'eventuale elezione di Mario Draghi al Colle, quella del voto non sarebbe infatti l'unica strada ad aprirsi. Un governo guidato dal ministro dell'economia Daniele Franco infatti rimane in uno scenario lontano, ma che le segreterie dei partiti non possono escludere. Con l'ufficializzazione dell'ingresso di Enrico Letta nel partito trasversale che vuole Draghi a Palazzo Chigi fino al 2023, questa ipotesi si fa ancora più lontana. Unico a dribblare il tema è Matteo Renzi, come sottolinea lo stesso Calenda. Ho omesso per lapsus forse freudiano Renzi, ma ovviamente all'appello manca lui. Sbrighiamoci oppure ci troveremo su un piano inclinato. Cartabia, Gentiloni, Severino, abbiamo molti candidati di qualità per il Quirinale, nessuno per sostituire Draghi a Palazzo Chigi. Quanto si sta muovendo sulla legge di bilancio lascia ben sperare il segretario Dem. La legge di bilancio è stata approvata dalla maggioranza più larga di sempre, eccetera, eccetera, eccetera. Perché, eccetera, eccetera, eccetera? Perché la sostanza è che nessuno vuole realmente fare un passo un pochino più in là che possa in qualche modo far cadere il governo. Diciamoci la verità. Il fatto che le prossime elezioni andranno a votare, andranno ad eleggere un Parlamento ridotto nei numeri rappresenta un problema per tanti di quelli che attualmente rivestono cariche istituzionali. Lasciamo perdere la retorica, diciamo, portata all'ennesima potenza dal Movimento 5 Stelle, del fatto che no, la rappresentanza del popolo, il portavoce, no, chi sta seduto su certe poltrone vuole restarci e immaginiamo il più lungo possibile, soprattutto pensando che magari sarà difficile tornarci, visto appunto la riduzione dei numeri dei parlamentari. E quindi non voglio banalizzare di certo, potrebbe bastare questa riflessione a così ragionare su quanto effettivamente ci sia questa volontà di andare al voto. Certamente la Lega, Fratelli d'Italia, soprattutto che sta all'opposizione, il centrodestra, che viene sempre attribuito ai sondaggi, almeno fino a un po' di tempo fa, di una certa vittoria e poi non vince mai per una serie di motivi non tutti dipendenti dalle proprie capacità o incapacità, no? Qualcuno c'è insomma che potrebbe voler andare al voto sul serio in anticipo, il voto anticipato, però tendenzialmente alla fine vediamo come prevalga la prudenza. La pandemia ancora non può dirsi conclusa, ci sono i soldi del piano di resilienza da allocare e insomma chi meglio di Draghi quando si parla di soldi che arrivano dall'Europa. Ecco, l'impressione è un pochino questa. Andiamo avanti rapidamente col prossimo pezzo, cambiamo completamente argomento, ci spostiamo negli Stati Uniti, siamo su Il Post, il giornale Il Post, ilpost.it. Cosa ha detto la Corte Suprema americana sul diritto all'aborto? Dalle prime discussioni i giudici sembrano disposti a riconoscere una restrittiva legge del Mississippi che avrebbe grosse conseguenze. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha fatto capire che sembra intenzionata a riconoscere la legge del Mississippi sull'aborto, che vieta l'interruzione di gravidanza dopo 15 settimane di gestazione nella maggior parte dei casi. Mercoledì, dopo quasi due ore di dibattito in aula, i sei giudici di orientamento conservatore, la maggioranza su 9, sono sembrati disposti a accogliere la richiesta dello Stato. Questo annullerebbe quasi 50 anni di precedenti e garantirebbe agli stati conservatori un ulteriore spazio di manovra per imporre restrizioni al diritto all'aborto. La decisione finale della Corte è attesa per il giugno del 2022. Il caso dibattuto mercoledì alla Corte è considerato il più importante sul tema degli ultimi decenni. Negli Stati Uniti l'aborto è legale a livello federale grazie alla storica sentenza Roe vs. Wade del 1973, ma non c'è una legge unica che ne regoli la modalità in ciascuno Stato. La Roe vs. Wade è stata confermata in varie occasioni proprio dalla Corte Suprema. In un'ulteriore sentenza del 1992 stabilisce il diritto ad abortire fino al momento in cui il feto può sopravvivere da solo fuori dall'utero, generalmente considerato attorno alle 24 settimane. Ora il Mississippi sta chiedendo alla Corte di riconoscere la propria legge sull'interruzione di gravidanza, che è in contrasto con quello che stabiliscono le precedenti sentenze, e al tempo stesso sta anche chiedendo che vengano in buona parte ribaltate le attuali leggi che regolano l'accesso all'aborto, con conseguenti ripercussioni su molti altri stati in cui la sentenza Roe vs. Wade è l'unico strumento legale che tutela il diritto ad abortire. L'ipotesi più probabile è che la Corte accoglierà soltanto le richieste più puntuali, cioè quelle sull'interruzione di gravidanza entro le 15 settimane, e che l'impianto della legge sull'aborto non verrà modificato. Tuttavia alcuni dei giudici di orientamento più conservatore sono sembrati intenzionati a ribaltare anche la sentenza del 1973 e a permettere quindi che singoli stati possano decidere se e quando permettere l'aborto. I tre giudici di orientamento progressista hanno invece osservato che modificare una sentenza così importante danneggerebbe gravemente la credibilità della Corte, soprattutto visto che se ne sta discutendo per la prima volta dopo la nomina di tre nuovi giudici voluti dall'ex presidente Donald Trump, che ha spostato decisamente a destra l'orientamento politico del più alto organo giudiziario del paese. Un po' la polpetta avvelenata, tra virgolette, lasciata da Trump. Me ne vado, ma vi lascio una Corte Suprema che tendenzialmente vede il mondo più o meno come lo vedo io, e cioè in una maniera, diciamo, che forse poteva andare bene per una fase dell'alto medioevo. Adesso, a parte le battute, il problema c'è ed è grave per le libertà, no? L'accesso alle libertà anche individuali, no? Perché poi noi preferiamo ragionare in termini di libertà collettive, però in questo caso anche la libertà individuale, quella su cui la retorica americana, no, ha sempre fatto leva, viene messa gravemente in discussione. Chiudiamo la rassegna di questa mattina con un articolo invece preso da contropiano.org. Bolivia, chiesta la condanna della ex presidente golpista Áñez, la marcia per la patria alla Paz. Nel 2019 si proclamò presidente dopo il golpe che aveva costretto all'esilio il presidente Evo Morales. Due anni dopo, e a seguito di elezioni che hanno visto nuovamente la vittoria del MAS di Morales, la Procura della Bolivia ha chiesto di condannare l'ex presidente golpista Jeanine Áñez a 10 anni di carcere per essersi autoproclamata la guida del paese nel 2019 senza il quorum di Camera e Senato. Ricordiamo bene quell'avvenimento, secondo l'accusa formulata dal pubblico ministero Lube Zapala, riferisce il quotidiano pagina 7. Agnes è responsabile di non aver rispettato la Costituzione boliviana, avendo preso il comando del Senato in una sessione senza quorum ed essendosi autoproclamata in seguito presidente del paese. Per il segretario della Procura Edwin Quispe, l'accusa ha raccolto tutti gli elementi di fatto per dimostrare la responsabilità di Agnes, contro la quale sono state presentate più di 79 prove e oltre 20 testimonianze. Jeanine Agnes del Partito Unità Democratica è stata nominata il 12 novembre del 2019 presidente ad interim della Bolivia dai parlamentari della sua formazione politica e altri deputati dell'opposizione. Allora Agnes ricopriva la carica di seconda vicepresidente del Senato. La nomina è avvenuta nonostante Camera e Senato non abbiano raggiunto il quorum necessario ad avviare la seduta a causa dell'assenza dei parlamentari del Movimento Socialismo che disponeva della maggioranza dei seggi. Tra gli accusatori dell'Agnes figurano anche l'ex comandante della polizia, Yuri Calderon, e l'ex comandante delle forze armate boliviane, William Scaliman. Nella capitale La Paz, martedì, è arrivata la marcia multitudinaria patriottica a partire dal 23 novembre da Caracolo, nel dipartimento di Oruro. Insomma, un'altra di quelle vicende su cui si registrò, no? L'ignorante, strumentale, beota, aggressiva, colonialista approvazione europea, perché Evo Morales, no? Sto facendo la voce del beota colonialista. Insomma, no, Evo Morales, presidente per 4 volte, c'è qualcosa che non va, c'è puzza di dittatura. Evo Morales aveva sempre vinto abbondantemente la sua competizione elettorale. La verità è che una minoranza, diciamo, che voleva recuperare il potere, cioè le classi più abbienti, chiamiamola così, l'alta borghesia, i ricchi della Bolivia, volevano insomma interrompere un po' questo flusso di politiche popolari, riprendendo ciò che pensavano fosse loro di diritto, fosse divino, chi lo sa cosa pensano. E quindi avevano inscenato questo golpe che è fallito, nel senso, è purtroppo. Ai tempi andò bene, Morales dovette andarsene e rifugiarsi all'estero. Poi si è votato, ha vinto lo schieramento politico di Evo Morales, non è più lui ovviamente il presidente, e si stanno facendo i conti, ma nel senso più corretto, con la giustizia, di quello che è avvenuto. È un po' quello che succede tante volte, no? Si commenti qui in Italia, in Europa, su quello che avviene ad esempio in Venezuela, Cuba. Oppure anche in Ucraina, quando appunto così, quell'insurrezione, quel colpo di stato neonazista finanziato dall'Europa e dagli Stati Uniti fu accolto come una sorta di primavera libertaria dei giovani europeisti ucraini. Poi sono venute fuori le aberranti verità, no? L'incendio nella sede del sindacato a Odessa con i sindacalisti arsi vivi dentro la struttura, l'edificio, i nazisti, i Privi Sector, insomma, è venuto fuori tutto quello che a noi volevano spacciare a livello di commento politico e anche di mass media come una rivoluzione libertaria. E poi queste sono la storia alla fine, comunque dice sempre la sua e rimette un pochino a posto quello che l'ignoranza e il tentativo di strumentalizzare disfanno sempre. Questo è quanto, vi ringraziamo per averci seguito. Press Corner torna domani mattina sempre alle 9:40. Grazie a tutte, grazie a tutti, buon proseguimento su radiocittaaperta.it e su Gemini Network.